Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo presenta.
La voce del padrone.
Ultimi avi conosciuti.
Riconoscimenti e parentele musicali curate da Sandro Alba e Massimo Baldino.
Un saluto da parte di Massimo Baldino, torna la voce del padrone con una nuova puntata speciale dedicata a una grande artista scomparsa l'8 maggio 2024, Giovanna Marini. Cantautrice, ricercatrice musicale e folclorista, Giovanna Salviucci, questo era il suo vero nome, era nata a Roma il 19 gennaio del 1937. Ed era nata da una famiglia di musicisti e anche lei si era diplomata in chitarra classica al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma nel 1959, perfezionando poi gli studi musicali con colui che era in quel momento il maggior chitarrista classico vivente, parliamo di Andrea Segovia. Di sé Giovanna Marini diceva: «Le mie ballate, ma anche le opere per il quartetto, nascono dal desiderio di raccontare storie, di raccontare quello che mi succede, quello che vedo intorno a me, un po' alla maniera dei cantastorie. Ho sempre amato raccontare delle storie». Interprete di grandi brani della tradizione popolare italiana, ma anche autrice di brani suoi, la Marini nella sua lunga carriera ha collezionato collaborazioni con i più grandi nomi della musica italiana. Non ultimo Francesco De Gregori, ma prima ancora Paolo Pietrangeli e Ivan De la Mea. Ha lavorato anche al fianco di Dario Fo, di Pierpaolo Pasolini, insomma di tutti i più grandi. E ora, a proposito di grandi, abbiamo un collegamento col nostro direttore, come io lo chiamo, Enzo Giannelli, che ha conosciuto Giovanna Marini e quindi chi meglio di lui ce ne può parlare. Ciao Enzo!
Ciao e anche a tutti gli ascoltatori un saluto. Giovanna Marini credo di averla conosciuta nel 1965 al Festival di Spoleto, perché allora aveva fatto il nuovo canzoniere, il canzoniere nuovo, qualcosa del genere, e facevano lo spettacolo Bella Ciao, perché dopo, più tardi, fecero l'altro spettacolo Ci ragiono e canto, più tardi fecero. All'epoca credo che a Spoleto, che poi successe anche un grande scandalo, lì ci furono delle denunce, intanto perché cantavano Gorizia tu sia maledetta, qualcosa del genere, e credo che ci fosse una, sia accaduta una cosa molto strana, che c'era Rudy Assuntina, al quale, o Assuntino, non mi ricordo bene come si chiamasse, che gli uscì una bestemmia e quindi ci fu una denuncia, e quindi fu uno spettacolo molto movimentato, se ne parlò molto. Poi allora c'erano tutte queste persone tipo la Giovanna Daffini, Roberto Leidi, la Elena Ledda, che aveva una voce molto bella ma che si stancava molto e quindi a un certo punto non poteva più cantare. Insomma, c'era tutto questo giro di quelli del canzoniere Italo Calvino, e quindi la conobbi. Siccome lei abitava a pochi passi da casa mia, a Trastevere, lei stava alla Lungara, vicino a Regina Celi abitava, anche perché lì poi c'era un teatrino dove c'è l'orto botanico, e lei stava lì vicino e c'era questo teatrino dove poi fece degli spettacoli. Credo che sia proprio il 65, per il semplice fatto che lei fece un 45 giri EP nel 63, ma insomma così fu una prova. E quando io andai mi diede questo 33 giri che stava per essere pubblicato, perché mi diede un provino che c'era ancora l'etichetta bianca con i titoli scritti a mano. Però poi questo, io ho fatto tanti traslochi di casa che qualcosa è andato perduto, non l'ho più trovato.
Beh sì, era il Festival dei Due Mondi. Tra l'altro c'era un nome che sarebbe poi diventato importante, perché era il pianista anche di Millì, Filippo Crivelli, che era tra gli autori.
Crivelli, di... sì. Beh, Crivelli poi è stato il regista di molti spettacoli, ha scritto per Millì, e credo che poi abbia scritto anche le canzoni Fra le due guerre per Milva.
Beh, allora, visto che ne abbiamo parlato, facciamo un piccolo omaggio anche a questa altra grande artista che è stata Milva, ascoltando proprio una di queste canzoni.
Dopo la mezzanotte al cabaret se ne va, chi sol nell'alta notte in braccio all'or già si dà. Magistrati e qualche professor, deputati e più di un senator, lupi durante il giorno, agnelli suona al cabaret e l'arcigno si fa cigno per la donna della donna. Oh cabaret, oh cabaret, eccitante sei del mondo imper, anche un saggio avvinci al tuo poter. Oh cabaret, oh cabaret, grande mago davvero sei tu, se corrompi persin la virtù. Quando traballi e canti fa capolino il grande amor, allor le coppie amanti vanno lontan dal rumor. La cocotte acciuffa il vieux gaga, la modella col pittore va, e la grisette lieta di farsi amar dal militar. C'è chi stringe, c'è chi spinge, c'è chi indaga, chi non paga. Oh cabaret, oh cabaret, eccitante sei del mondo imper, anche un saggio avvinci al tuo poter. Oh cabaret, oh cabaret, grande mago davvero sei tu, se corrompi persin la virtù.
La grande Milva che abbiamo voluto omaggiare con Tabarem. Prima tu hai citato un episodio molto importante nella vita di Giovanna Marini, che si riferisce al Festival dei Due Mondi del 64, quando prese parte con un nuovo canzoniere, ecco, italiano, e successe una cosa molto particolare in sala, perché quando lei intonò "O Gorizia, tu sei maledetta", aggiunse una strofa, ed era una strofa antimilitarista, che diceva: "Traditori, signori ufficiali, che la guerra l'avete voluta, scannatori di carne venduta e rovina della gioventù". Mai direi verso è più adatto al momento che stiamo vivendo. Problema che in sala c'erano gli allievi ufficiali,
sì,
che iniziarono a intonare "Faccetta nera", e l'altra parte di pubblico, quello di sinistra, a rispondergli con "Bandiera rossa". Insomma, sfociò il tutto in una denuncia contro gli organizzatori dello spettacolo per vilipendio delle forze armate.
Ecco, sì, questo me lo ricordo, sì, mi ricordo che successero dei disastri, sì.
Vabbè, insomma, questo era un episodio che mi sembrava doveroso citare. Torniamo a Giovanna Marini. Tu avrai visto altri suoi spettacoli, avrai avuto insomma altri incontri con lei, immagino.
Sì, beh, non è che io ho visto qualche spettacolo, l'ho incontrata qualche volta, naturalmente devo dire che non è la musica che fa parte dei miei gusti e delle mie preferenze. Comunque, è certo, lei è stata poi, io la definirei più una cantastorie, perché poi lei amava raccontare delle storie. Fra l'altro, lei non era una che si andava a cercare questi canti, queste cose sui libri, sugli spartiti musicali. No, lei per una decina di anni andò nelle zone del Salento con il registratore e faceva cantare i contadini nei campi e li raccoglieva dal vivo questi canti. Quindi fu un lavoro molto importante per il folk revival, per tutto questo patrimonio etnico-musicale. Che poi, se andiamo a vedere, il folk revival nasce negli anni 40 in America, poi passa Bob Dylan, poi da noi arrivano i dischi di Gigliola Cinquetti e di Orietta Berti e facciamo ridere i folli. Però il folk revival è stata una cosa molto importante. E poi non è vero che il folk revival debba essere per forza il folk originale, è quello che si può improntare oggi, però rispettandone i canoni, i metodi, le intenzioni. Quindi, infatti, Bob Dylan questo ha fatto, tutto sommato.
Sì.
Lui e i suoi seguaci, capisci?
Sì.
Chi era all'epoca? Peter Seeger, qualcosa del genere, che negli anni 40, perché avevano la passione di riportare sulle piazze i balli e le danze popolari, capisci? E quindi più del folk non si può trovare.
Beh, ci piace omaggiare questo grande personaggio che è stata Giovanna Marini, ascoltando anche un po' la musica dei suoi anni, per così dire. Abbiamo citato Bob Dylan, l'immagine western di Bob Dylan è quella di Knocking on Heaven's Door, bussando alle porte del paradiso, un filmaccio tutto sommato, con una colonna sonora, però credo, Enzo, che concorderai con me, era splendida.
Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
L'immagine di Bob Dylan più commerciale, forse quella che fu sdoganata negli anni 70 alle masse attraverso un filmaccio, ma una colonna sonora che, lo dico e me ne assumo interamente la responsabilità, è a mio avviso immensa. Knocking on Heaven's Door e tutti i brani e le ballate che erano contenute in questo 33 giri. Torniamo a Giovanna Marini, personaggio di prima grandezza della cultura italiana, anche oggi diremo per le tante contaminazioni, per i tanti incontri, per le tante frequentazioni e collaborazioni che lei ha avuto con i personaggi della cultura più grande, più importanti.
Lei sì, perché poi appunto era venuto in contatto con tutti, con Italo Calvino, poi lavorava con Pietrangeli, con Pierpaolo Pasolini ha lavorato anche. Lei poi è diventata presidente di questa scuola popolare di Testaccio qui a Roma, dove lei ha insegnato, e c'era questa orchestra importante, l'orchestra di Testaccio, e che ha fatto un lavoro di grande interesse. Poi è stata a Parigi, dove lì credo che là compose alcuni oratori in nome di Pasolini, poi ha fatto qualcosa anche su Oscar Wilde, sul carcere di Reading, qualcosa del genere, di aver fatto sempre oratori di questo genere. Quindi è stato un personaggio molto importante.
Beh, insomma, allora abbiamo parlato più volte, Enzo, di questo incontro con Pierpaolo Pasolini. Sentiamolo raccontato proprio dalla voce e dalla chitarra della Marini.
Era il 1958 quando finalmente trovai un bel lavoro a Roma. Si trattava di andare a suonare la chitarra rigorosamente classica nelle case dell'intelligenza romana. E così una sera mi trovo in una di queste, vicino a Piazza di Spagna. Do un'occhiata alla gente lì riunita e mi dico: qua ci vuole Bach. E mi metto a suonare. Suono, 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 suono. Dopo un paio d'ore sento che c'è uno che mi ascolta. Sollevo lo sguardo e vedo un giovane con un bellissimo sorriso, la testa leggermente inclinata, che ascolta molto attentamente. Questo mi infervora, suono ancora di più. E tutto a un tratto lui dice: ma non smetterai mai? Dico: no, è il mio lavoro. Posso continuare tutta la notte se serve. Lui continua a ascoltare e dopo un po' dice: e se tu cantassi qualche cosa? E io penso: eccolo là, sempre queste riunioni intellettuali mentre io suono Bach. Arriva uno e mi dice: ci canti Casetta di Trastevere? Così non gli rispondo neppure, continuo a suonare. Tutto a un tratto è lui che si mette a cantare. Si saviesi fantasini, se che son sospir d'amor, e assi mo si va sottiare, inciamo se si indolor. Bravo, gli dico. Sei anche intonato, molto bene. E da quale libro hai preso questa canzone? Lui riflette, prende il respiro come se dovesse rispondere, poi si ferma e riflette ancora. Poi finalmente dice con un bel sorriso: ma le canzoni non si trovano sui libri. Io dico: no. E allora senti questa. E gli canto una lauda. Ti piace? Sì. Ecco, questa viene da un libro, Laudario di Cortona 1315, hai visto? Riflette, sospira, sorride, pensa, poi finalmente dice: sì, ma prima di stare nel libro, questa veniva cantata nelle strade, nelle piazze, perché è cultura orale. Cultura orale. Io non avevo idea di cosa fosse, uscivo proprio fresca fresca dai miei studi classici, tenuti in un convento di monache, gentilissime, deliziose, ma che curavano soprattutto un'ignoranza completa dell'allievo, totale, senza incrinature. Ed era anche, costava pure questa educazione, questa ignoranza, perché era un'ignoranza veramente rara, cioè uno non sapeva proprio niente, però non aveva nessun complesso di inferiorità. È difficile. E quindi continuo a parlare con questo gentile signore, dicendo un sacco di sfondoni, cose di cui arrossisco ancora adesso. Per tutta la sera non so perché lui restava lì, chiacchierava, mi spiegava con pazienza, sorrideva, sospirava, pensava, rifletteva, mi spiegava. Mi cantò il Bella Ciao, stavano uscendo i primissimi dischi, il primo mi pare, proprio il primo dei dischi del sole, mi cantò il Bella Ciao, io non ero sicura che avevamo avuto una guerra partigiana. Mi cantò un canto di mondine, le otto ore, io non sapevo cos'è una mondina, non sapevo che il riso è una pianta che cresce nell'acqua. Finalmente io gli ho cantato una ninna nanna calabrese di mio nonno, tanto per far vedere che ero all'altezza della situazione. Insomma, una bellissima serata, l'11 febbraio 1958, il mio primo incontro con Pierpaolo Pasolini.
E beh, insomma, questa era Giovanna Marini. Credo che in questo, racconto musicale del suo primo incontro con Pierpaolo Pasolini traspare veramente tutta la vigorosa e intellettuale semplicità, direi, di questa donna. Era così, Enzo, Giovanna?
Sì, e questo senza dubbio. Era una persona che si avvicinava con grande facilità, ma per esempio io non accendo più il televisore da un paio d'anni, però non so quando, un giorno lei era in una trasmissione e raccontò un fatto molto curioso e molto divertente. A quei tempi questi cantanti folk e dell'area di sinistra un po' protestatari eccetera facevano spesso dei concerti alla Fiat a Torino. Un giorno sono andati e li hanno sbarrati, dice no, il concerto non si fa. Dice come no? Dice siamo messi lì a suonare con i tamburi, a fare chiasso. Dice perché? Perché questa sera la serata è dedicata a Orietta Berti. Eh beh, capisci tu cosa è successo?
Vabbè, diciamo che stiamo parlando di un personaggio che non era proprio per tutti e per questo la sua popolarità, che è enorme comunque, è ristretta però a un ambito di persone che non sono certo quelle di Morandi piuttosto che Dalla piuttosto che Zero.
Beh, certo che è sempre, ma intanto già il genere di nicchia, già il genere non è alla portata di tutti. C'è stato un momento negli anni 70 che è ritornato questo, però se tu vai a vedere chi puoi trovare di gente veramente seria, la Gabriella Ferri a Roma, Profazio, l'altra grande Rosa Balistreri, la Maria Carta in Sardegna, questi erano veramente i portatori del folk, ma in un modo serio, originale e veramente importante. Però certo non sono stati mai, perché vedi per esempio un Tony Sant'Agata già era più un folk singer ma imborghesito.
Beh certo. Beh, però quelli sono stati anni importanti, io credo, per la musica italiana, perché sono venuti fuori tanti nomi di nicchia, finché vogliamo, ma tanti nomi che ancora oggi, no, chi ha vissuto quegli anni ricorda.
Anche Ivan Della Mea, per esempio, importante. Io so che un giorno verrà da me qualcuno vestito di bianco, insomma, che lo porti in manicomio, insomma, perché il potere, quando deve togliere di mezzo chi dà fastidio, lo fa passare per pazzo.
E beh, insomma, sì, corsi e ricorsi, direi, della storia e dell'umanità. Senti, Enzo, nel 2002 avviene una cosa importante nella carriera di Giovanna Marini. Incide un disco insieme a un personaggio conosciutissimo da tutti gli italiani, Francesco De Gregori. L'album si chiamava Il fischio del vapore e quest'album ottiene un successo di vendite senza precedenti, facendo sì che dopo 40 anni il nome di Giovanna Marini viene conosciuto anche dal grande pubblico.
Ma esatto, infatti credo che ci sia stata un'operazione studiata, perché infatti era un disco popolare col nome di Francesco Gregori vicino ed era anche un disco molto interessante.
Beh, allora ascoltiamo un estratto, come si diceva una volta nella radio che facevamo io e Enzo Giannelli, proprio da questo album.
Andavano col treno giù nel meridione per fare una grande manifestazione il 22 d'ottobre del 72. In curva il treno che pareva un balcone, quei balconi con la coperta
a mano, da Roma Ostense 1200 operai, vecchi, giovani e donne, con i bastoni e le bandiere rotolate, portati tutti a marcia sulle spalle. Il treno parte, pare un incrociatore, tutti cantano bandiera rossa. Dopo 20 minuti che siamo in cammino, si ferma e non vuole più partire. Si parla di una bomba sulla ferrovia, il treno torna alla stazione. Tutti corrono coi megafoni in mano e richiamano: andiamo via Cassino. Compagni, da qui regge tutto un campo minato, chi vuole si rimette in cammino. Dopo un'ora che il treno, che pareva un balcone, ha ripreso la sua processione, anche a Cassino la linea è saltata, siamo tutti attaccati al finestrino. Roma Ostiense, Cisterna, Roma Termini, Cassino, adesso siamo a Roma Tiburtino. Il treno di Bologna è saltato a Piverno, una notte d'inferno. I feriti tutti sono ripartiti, caricati sopra un altro treno. Funzionari, responsabili, sindacalisti sdraiati sulle reti dei bagagli per scrutare meglio la massicciata, si sono tutti addormentati. Dormono, dormono profondamente, sotto le bombe non sentono più niente. L'importante adesso è di essere partiti, ma i giovani hanno gli occhi spalancati. Vanno in giro tutti eccitati, mentre i vecchi sono stremati. Dormono, dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente. Famiglie dalle altre generazioni sono venute tutte insieme da Torino, vanno dai parenti, fanno una dimostrazione. Dal treno non è sceso nessuno, la vecchia e la figlia le rifiniture, il marito alla verniciatura, la figlia della figlia le tappezzerie, stanno in viaggio ormai da più di 20 ore. Aspettano seduti, sereni e contenti, sopra le bombe non gliene importa niente. Aspettano che tutta una vita che stanno ad aspettare per un certificato, mattinate intere, anni e anni per due soldi di pensione. Erano 23 anni più forti del titolo, guardare quelle facce bastava solo. Con la notte, le stelle, con la luna, i binari stanno luccicanti, mai guardati con tanta attenzione, e camminato sulle traversine, mai individuata una regione, dai sassi della massicciata, dalle chine di erba sulla vallata, dai buchi che fanno entrare il mare, piano piano a passo d'uomo, pareva che il treno si facesse portare, tirato per le briglie come un cavallo tirato dal suo padrone. A Napoli la galleria illuminata, bassa e sfasciata con la fermata, il treno che pare un balcone, qualcuno vuol salire, attenzione, non fate salire nessuno, può essere una provocazione. Si sfoggiano coi megafoni in mano e un piede sullo scalino, e gridano, gridano quello che hanno in mente, sono comizi, la gente sente, ora passa la notte con la luce, la ferrovia è tutta popolata, contadini e pastori che l'hanno sorvegliata col gregge sparpagliato. La Calabria ci passa sotto i piedi, ci passa dal tetto di una casa una signora grassa, fa le corna e alza una mano, e un gruppo di bambini ci guardano passare e fanno il saluto romano. Ormai siamo a Reggio e la stazione è tutta nera di gente, domani chiuso tutto in segno di lutto, ha detto Ciccio Franca sbarre, e alla mattina c'era la paura e il corteo non riusciva a partire, ma gli operai di Reggio sono andati in testa, il corteo si è mosso improvvisamente, è partito appunto come un grosso serpente con la testa corazzata. I cartelli schierati lateralmente l'avevano tutto fasciato, volavano sassi e provocazioni, ma nessuno se n'è pure voltato. Gli operai dell'Emilia Romagna guardavano con occhi stupidi, metalmeccanici di Torino e Milano puntavano in avanti tenendosi per mano, le voci rompevano il silenzio e nelle pause si sentiva il mare e il silenzio di quelli fermi che stavano a guardare, e ogni tanto dalle vie laterali si vedevano i sassi volare. Alla sera Reggio era trasformata, pareva una giornata di mercato, quanti abbracci e quanta commozione, il nord è arrivato nel meridione. La sera Reggio era trasformata, pareva una giornata di mercato, quanti abbracci e quanta commozione, gli operai hanno dato una dimostrazione.
I treni per Reggio Calabria, credo una delle più belle canzoni politiche, come una volta si diceva, popolari, come le chiamo io, che si rifanno insomma agli avvenimenti degli anni 70, quando il 22 luglio a Gioia Tauro una bomba fece deragliare il treno Freccia del Sud, provocando 6 morti, e in questo contesto di bombe e di terrore i sindacati metalmeccanici avevano deciso di organizzare una grande manifestazione di solidarietà al fianco dei lavoratori calabresi. E questa vicinanza proprio, no? al mondo del lavoro, Dio, se siamo in piena attualità, visto le cose che stanno capitando, che Giovanna Marini ha veramente dimostrato più volte con tante sue canzoni, ma che una certa intelligenza, direi, autoriale aveva già in passato, no? Trattato, perché gli incidenti sul lavoro sono sempre accaduti e i lavoratori sono stati sempre una categoria rispetto ai ricchi esposta a morire per vivere.
Ah beh, certo, perché credo che lì in quel periodo, quando successero i fatti di Gessolungo,
certo,
delle polveriere, che poi quella di Gessolungo venne poi ripresa come canzone e ne fece un pezzo Ornella Vanoni. La Zolfara, che parla dei minatori, appunto, li porta in paradiso, va bene. E quindi so, infatti, quando di questa gente moriva, poi un momento, non dimentichiamo cosa era successo nel 56, quando quanti minatori erano morti. Dove è stato? In Belgio, forse?
A Marcinel, certo, in Belgio.
Sì, sì, ci fu un grande disastro e fu una cosa molto drammatica, perché lavoravano in condizioni impossibili, capisci? E quindi, no, è stato un personaggio molto interessante e molto importante. Certo, il paradosso è questo: fai musica popolare, ma difficilmente diventi popolare, capito? Ma è questo un po' il destino delle cose. E certo che la Marini ha fatto un percorso veramente onesto, parlando, anche perché nel folk non credo che tu possa fare, quando fai un lavoro culturale di questo tipo, di questo valore, a queste altezze, non puoi scendere a compromessi, altrimenti rovini il lavoro. Non puoi.
Senti, una canzone, so che è molto limitativo, però che identifica secondo te più delle altre la personalità artistica di Giovanna Marini?
Beh, sai, è molto difficile dire una cosa simile. È molto difficile perché lei ha scritto delle cose sue. Sai, non è la canzone popolare così, non so, puoi dire il canto delle disaglie, lo paragoni, lo metti accanto a Giovanna Daffini. Con la Marini è un po' più difficile, perché faceva un discorso molto più ampio, non è che aveva un hit, capisci?
Senti, lei tra l'altro ha avuto anche punti di contatto sempre di qualità, intendiamoci, anche col mondo del cinema però. Ci fu un film che fu prodotto e poi censurato, non programmato, recentemente, mi pare nel 2019, era un documentario...
E sai, di censure ne hanno avute tante, sai?
Nel 2019 c'era un documentario a Sud della Musica, La Voce Libera di Giovanna Marini, e fu prodotto, fu distribuito, poi quando doveva esserci la prima, fu bloccato, non si capisce perché, soppresso. E alla fine, insomma, divenne ancora una volta un prodotto di nicchia che veniva poi proiettato nei cineforum, ma insomma non arrivò mai.
Sì, succedono queste cose, ma sai che cosa succede? Che mentre in America, che non è il massimo della democrazia come si vuol far credere, però le cose passano, come la John Biles, la roba, cioè, passano tutti. Perché? Perché l'America è talmente furba che tutto ciò che è protesta lo riconverte in consumismo.
Certo.
In Italia, che non siamo arrivati a questo, si censura e basta. E anche perché abbiamo la Chiesa che non si può muovere un dito.
Loro hanno avuto dei fenomeni trasgressivi come Presley, ma anche Bob Dylan, che poi in fondo si rifaceva un po', diciamolo, no? A Woody Guthrie, che era, insomma, un grande folk singer degli anni 40, che però hanno venduto milioni di dischi, sono stati dei prodotti...
Beh, un momento, qui ci dovremmo rifare a tutta la poetica di Ezra Pound, che lui vedeva nell'America... l'America contadina con i suoi valori, e tanto è vero che il grosso equivoco di Ezra Pound con l'Italia e Mussolini fu quello, che lui dall'America vedeva l'Italia come un paese dai valori solidi, eccetera. Tant'è vero che poi, quando fu incarcerato, nei campi di Pisa, come lui fa una specie di mea culpa, perché capisce che quello era fascismo e non era cultura contadina, capisci? E però poi Ezra Pound si è portato dietro questa macchia ingiusta, direi quasi, perché è un grande poeta.
Beh, certo, vedi, con Enzo Giannelli, ragazzi al telefono, si spazia un pochino su tutto. Ma vabbè, ma tornando alla furbizia americana, loro hanno avuto cantanti in piena segregazione razziale. Facciamo un esempio, Nat King Cole, no? Che poteva avere il suo show televisivo, vendere milioni di dischi, ma non poteva farsi una villa accanto ai miliardari bianchi d'America.
Eh sì, lo so, ma guarda, ma se tu pensi, quando io leggo le biografie dei jazzisti, mi viene da piangere. Ma se tu pensi che una cantante come la Billie Holiday veniva applauditissima, eccetera, in palcoscenico, usciva e per andare a mangiare doveva passare nella parte di servizio delle cucine e nascondersi in un angolo per mangiare. Capisci? Questa è l'America democratica.
E questo è uno schifo e una vergogna. Diciamo le cose, diamo il nome alle cose. Abbiamo parlato di Billie Holiday, omaggiamola con una delle sue canzoni, non è tra le più belle, è tra le più famose perché fu ripresa poi più volte nelle colonne sonore dei film americani, e lei è un mito, non serve neanche precisarlo.
È certo.
There is thought of you and I forget to do those little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a queen, and foolish though it may seem, to me that's everything. The mere idea of you, the longing here for you, you never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love.
Holiday. E a margine, fatemi anche dire, quando si parla di segregazione razziale, un altro grande nome della musica americana, Bessie Smith, che fu vittima, come sapete, morì per un incidente stradale, ma soprattutto per 3 ospedali che si rifiutarono di ricoverarla, e lei era, insomma, in condizioni disperate, e si rifiutarono di ricoverarla perché nera.
Che è stata questa una grande. Pensa che ho una raccolta della Bessie Smith in 4 LP, rarissima, quasi introvabile.
Beh, torniamo dai a Giovanna Marini, che è il tema di questa Voce del Padrone. Stiamo ricordando lei, vedo che ci sono collaborazioni importanti con nomi importanti della cultura, dello spettacolo italiano, Giancarlo Cobelli per esempio.
Ah, Giancarlo Cobelli si faceva molto cabaret eccetera, sì. Io Cobelli lo incontrai una volta a Bologna, che andava in giro a fare degli spettacoli, persona molto simpatica.
Sì, e poi fu anche uno dei primi volti televisivi, perché era tra i primi ospiti fissi delle prime edizioni di Studio 1. Ma vedo anche una collaborazione a proposito di cinema con Nanni Loi.
Beh, Nanni Loi, sì. Nanni Loi era simpaticissimo, si metteva seduto sempre sui gradini della fontana di Piazza Santa Maria in Trastevere, e io abitavo a 10 metri da lì, e con questi ragazzi mi mettevo a chiacchierare, una persona di una simpatia unica.
Quanti ricordi, abbiamo Enzo Giannelli, lo diciamo per coloro che si ponessero all'ascolto solo ora, stiamo commemorando Giovanna Marini e non c'è persona migliore, avendola conosciuta, di Enzo, per ricordarla. E per ascoltarla, ora io farei un'altra pausa prima di salutarci, Enzo, con una canzone che veramente non ha bisogno di essere introdotta, perché è un classico della canzone politica e folk italiana, e torniamo ad attingerla, questa volta dal vivo, dalla collaborazione che la Marini ebbe negli anni 2000 con Francesco De Gregori.
Saluteremo il signor padrone per il male che ci ha fatto, che ci ha sempre maltrattato fino all'ultimo
con un piede sulla strada.
Beh, veramente un grande momento questo con De Gregori, con questa canzone che sarà di nicchia, ma insomma significa, no, qualcosa.
No, è stato veramente un personaggio molto importante, che poi sia di nicchia è un altro fatto, ma di solito la vera cultura sta sempre in un angolo, capisci? E noi ci abbiamo il ruggito del coniglio alla Rai, che non si vergognano dopo 25 anni di mandarlo ancora in onda.
Va bene, Enzo, l'abbiamo detta, dai, c'è scappata questa qui. Io ti ringrazio di aver trascorso questo tempo con noi. Dovete sapere che Enzo, io lo chiamo direttore perché di fatto è il nostro direttore, perché è stata la prima persona di un certo livello, avendo questo passato nelle più grandi testate giornalistiche, questo passato in Rai, i tanti libri che ha scritto, la prima persona che quando ha sentito la nostra radio si è messa in contatto con noi, ci ha fatto i complimenti ed è iniziata questa collaborazione fatta di tante trasmissioni che lui ha fatto per noi, che sono andate avanti nel corso degli anni. Quindi la prima persona che ha creduto in noi e che ci dà sempre dei grandi suggerimenti è di fatto il direttore di Radio Il Discobolo. Questo, insomma, te ne devo dare atto ed è veramente un grande orgoglio per me dirlo.
No, perché quando mi è capitato per la prima volta ho trovato che era una cosa molto fatta professionalmente.
Va bene, bontà tua. Grazie veramente, grazie di essere stato con noi. Un saluto, un abbraccio, ciao Enzo.
Va bene, un saluto a tutti e grazie. Grazie, grazie dell'ospitalità.
La voce del padrone.
Faceva la mondina. Non sarà più la capa svegliarmi alla mattina, ma là nella casetta sarà la mia bambina. Mamma, papà, non piangere, non se non sono più
E questo nostro incontro con Enzo per ricordare nella voce del padrone Giovanna Marini è stato fatto grazie anche a Simone Calomino, che è un'altra delle voci storiche della nostra radio che sentiamo troppo poco, vorremmo sentire di più. Ciao Simone.
Mo voce storica mi sembra un'esagerazione. Ciao Massimo.
Beh, tu sei dall'inizio praticamente, insomma, eri ragazzino, bimbo quando hai cominciato.
Sì, avevo 14 anni forse quando ci siamo conosciuti.
Voglio dire, lui già intervistava dei personaggi che avevano lavorato nella radio dell'EIAR e con quale veramente maestria e bravura, questo te lo devo dire perché sai che sono cose che penso.
Ma ti ringrazio molto.
Dicevo, e cosa possiamo aggiungere a questa voce del padrone dedicata a questa signora che abbiamo definito giustamente di nicchia, ma così importante per la cultura italiana?
Guarda, io ti posso dire una cosa. Io ho conosciuto Giovanna Marini ascoltando la registrazione di un suo spettacolo, una sorta di recital che era anche un po' una lezione di musica, dal titolo bellissimo, Si bemolle o dell'ineffabile incertezza del non temperato, che è un titolo molto evocativo, dove lei spiega un po' come si armonizzavano naturalmente i contadini, i lavoratori, mentre facevano questi canti popolari che nascevano proprio dall'attualità, dal racconto di eventi quotidiani e di faccende che possono essere state più o meno particolarmente legate alla realtà locale, da eventi tragici successi in un determinato territorio a eventi invece rimasti poi alla storia, come guerre o altre situazioni simili. E devo dire che sentire Giovanna Marini parlare di queste cose con tanta competenza e tanta passione mi ha particolarmente coinvolto. Infatti poi sono andato anche un po' a cercarmi la storia di Giovanna e ho scoperto che lei ancora insegnava canto fino a pochi mesi fa praticamente alla Scuola di Musica Popolare di Testaccio. Infatti io sono corso a iscrivermi al suo coro della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, ma purtroppo non l'ho mai potuto frequentare perché per impegni lavorativi non riuscivo a conciliare. Avevo proprio il desiderio di conoscere Giovanna Marini e di imparare da lei quello che c'era da imparare su questa meravigliosa branca della musica, che è la musica popolare.
La musica popolare, perché spesso noi definiamo pop tutto quello che comunque è rivolto al grande pubblico, e come ha detto giustamente Enzo prima, la vera musica popolare è quella che spesso il popolo non comprende o ama meno.
Ma cambia un po' l'accezione, nel senso che il pop è la musica popolare in fatto di vendita e di commercializzazione, è quello, sì, che è più popolare, più conosciuto, più comprato. La musica popolare invece è la musica che nasce dal popolo per esigenze del popolo e per l'esigenza di esprimere delle cose. Infatti Giovanna in diverse interviste diceva sempre che questa era una forma di ricostruzione della storia, e lei teneva molto agli anziani perché gli anziani erano depositari di questa cultura, di questo sapere che rischiava di andare perduto. Anche per questo andava un po' in giro per la penisola a registrare questi canti popolari. Tra l'altro lei, insieme a Roberto Leidi, insieme ad altri del mondo dell'etnomusicologia, ha proprio formato un nuovo modo di fare ricerca, e mentre qualcun altro per esempio ricostruiva proprio fisicamente sulle carte geografiche per esempio il percorso che aveva fatto una determinata popolazione per vedere quello che restava nei racconti popolari di questo percorso, oppure andavano a ripercorrere il corso dei fiumi per vedere quali affinità potevano esserci fra una cultura e l'altra, lei invece andava a fare una ricerca un po' alla cieca, cioè andava dalle persone e diceva: cantatemi qualcosa. Naturalmente sto semplificando, la ricerca era molto più complessa di così, però lei faceva in questo modo e ha raccolto veramente centinaia di brani, e spesso lo stesso brano era diverso, la stessa storia, la stessa struttura, ma aveva delle differenze perché questo è un tipo di cultura orale e quindi naturalmente non ha una forma fissa di diffusione, ogni persona ci aggiunge qualche cosa di diverso.
Beh, mi viene in mente però, scusate, uno dei personaggi più strampalati, uno dei pochi personaggi maschili di Speriamo che sia femmina, c'è quel ruolo bellissimo del ricercatore di canti popolari che gira armato di magnetofono e va da tutti i vecchietti delle campagne toscane a farsi cantare brani della loro infanzia, brani della tradizione popolare. Credo che un pochino probabilmente il regista si sia un po' rifatto, no?
Perché era un periodo in cui questa cosa comunque andava anche un po' di moda. L'etnomusicologia ha avuto un periodo particolarmente fortunato fino agli anni 70-80. Poi non sono specialista del campo, però una cosa importante da dire di Giovanna Marini è che comunque lei, nel riproporli, non riproponeva questi brani così com'erano, ma faceva quelli che lei definiva dei falsi popolari, cioè li rimaneggiava, li risistemava in maniera tale da renderli fruibili ad un pubblico più ampio. E sulla base di quello che ha imparato nel rifare questi falsi popolari, lei ha fatto anche delle composizioni originali. Una delle più belle, per esempio, secondo me, è I treni per Reggio Calabria, che racconta proprio di questa manifestazione che hanno fatto gli operari metalmeccanici di Torino, che si erano messi su questi treni per arrivare fino a Reggio Calabria a fare una protesta antifascista, una storia molto bella che vedeva anche il nord e il sud, queste persone che all'epoca erano ancora così diverse, così lontane, riunirsi insieme sotto la stessa bandiera, sotto la stessa battaglia. Quello è veramente un brano molto molto bello che lei compone ispirandosi alle ballate popolari di secoli prima, riproponendo lo stesso canone musicale e su quello mettendo le parole. Giovanna Marini incideva soprattutto per i Dischi del Sole nel primo periodo, i Dischi del Sole che sono stati una collana di dischi meravigliosa, nei quali troviamo anche i dischi di Millì. Ci sono, vedi, delle somiglianze, dei terreni comuni con gli artisti che ha citato anche Enzo. E i Dischi del Sole li ha scoperti Giovanna Marini grazie a Pierpaolo Pasolini, perché la Marini era ospite di una giornalista di Paese Sera in una serata, in una festa, e suonava alla chitarra la Ciaccona di Bach, perché si era appena diplomata in chitarra classica, aveva approfondito gli studi con degli importanti chitarristi e quindi faceva in questa festa la musicista. Pasolini è andato da lei, le ha detto: senti, ma non è che potresti suonarci qualche cosa di diverso da questa Ciaccona? Lei si è un po' risentita dicendo: ma chi è questo? Non lo conosceva, non aveva idea di chi fosse. Poi si sono conosciuti e lui le ha detto: guarda Giovanna, ci sono questi che stanno facendo i Dischi del Sole, stanno riproponendo i canti popolari, vai a conoscerli. Lei qualche anno dopo li conoscerà e insieme farà delle cose meravigliose. Infatti, dietro Contessa di Paolo Pietrangeli c'è anche la mano di Giovanna Marini. L'arrangiamento, sia vocale che strumentale, è proprio quello di Giovanna Marini, e Contessa è l'inno del 68 italiano praticamente. Quindi è nella storia Giovanna Marini, senza ombra di dubbio.
Contessa, all'industria di Aldo han fatto uno sciopero quei quattro ignoranti, volevano avere i salari aumentati, gridavano pensi di essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce, portate il martello, scendete giù in piazza, picchiate con quello, scendete giù in piazza, affossate il sistema, voi gente per bene che pace cercate, la pace per far quello che voi volete, ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sotto terra, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Sapesse Contessa che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore facea professione, del resto mia cara di che si stupisce anche l'operaio, vuole il figlio dottore e pensi che ambiente che può venir fuori, non c'è più morale, Contessa. se il vento fischiava, ora fischia più forte, le idee di rivolta non sono mai morte, se c'è chi lo afferma non state a sentire, è uno che vuole soltanto tradire, se c'è chi lo afferma sputategli addosso, la bandiera rossa gettato in un fosso, voi gente per bene che pace cercate, la pace per far quello che voi volete, ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finir sotto terra, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato.
Simone, è stato un piacere averti con noi, noi ti attendiamo con un tuo programma perché tutto quello che hai fatto è sempre stato molto interessante, quindi abbiamo bisogno veramente che tu ci regali qualche cosa di nuovo.
Io ti ringrazio molto Massimo, è sempre bellissimo stare su Radio Il Discobolo e spero di riuscire a fare qualche cosa, dai, vediamo un po' cosa ci ispirerà prossimamente.
Bene, ti abbraccio e veramente grazie perché la trasmissione di oggi l'avete fatta voi, tu e Enzo e Giovanna Marini ovviamente che abbiamo voluto ricordare.
Ciao!
Ciao!
Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo ha presentato
La Voce del Padrone, Ultimi Avi Conosciuti, riconoscimenti e parentele musicali curate da Sandro Alba e Massimo Baldino.